Rossa martedì 9 aprile, ciao a tutte, ciao a tutti, questa è Note Cose Città. Le frequenze sono sempre quelle di Radio Onda Rossa 87.9. Vi ricordo che c'è un radio abbonamento in essere, quindi vi ricordo di andare sul sito www.ondarossa.info. I nostri contatti 06 49 17 50. Restate anche prestate attenzione anche a quelle che sono le prossime iniziative, ce ne saranno diverse nel mese di aprile, tra festa, tra 25 aprile eccetera eccetera, ma se ascoltate la radio avrete modo di sapere tutto. Buonasera Fabio.
Ciao Ale, ciao a tutti e ciao a tutti.
Cioè abbiamo i volumi che non riesco a capire se sono bassi, se sono alti, no, vabbè, è un classico nostro, un classicone. Allora, socio, noi siamo stati assenti la scorsa settimana, però ritorniamo oggi perché c'è stato un evento, no, nel mondo della musica che vale la pena ricordare.
Arriviamo in ritardo, ma arriviamo anche noi a celebrare Kurt Cobain, che come tutti sapete avrete incrociato tra notiziari, giornali per chi ancora li compra, tra soprattutto social, immaginiamo, insomma, vi sarete ricordati che il 5 aprile è il giorno in cui Kurt Cobain si tolse la vita. Quest'anno la cifra è tonda, sono 30 anni, quindi quest'anno si è ricordato molto più del solito, diciamo così, questo è il gioco, tra virgolette, dei ricordi, quantomeno in quest'epoca e quantomeno per figure simili. Parlando con Ale prima, ci chiedevamo come definirlo, come spiegare Kurt Cobain. Non utilizzeremo troppo tempo perché certamente parliamo di una persona che anche chi non ama Nirvana conosce certamente. Possiamo dire senza tema di smentita che probabilmente, anzi tolgo il probabilmente, che l'ultima rockstar, almeno l'ultima rockstar, anche se in un termine che lui non avrebbe certamente amato nell'accezione migliore del termine, anche, anzi lui è stata anche una splendida anomalia nel mondo delle rockstar, anomalia che poi è costata fin troppo, ma questo proveremo a raccontarlo durante questa puntata. Cominci tu, Ale, no?
Guarda, io partirei proprio dalla nascita del 20 febbraio 1967. L'annuncio fu pubblicato, l'annuncio della nascita di Kurt Cobain, sulle colonne dell'Aberdeen Daily World, il giornale di Aberdeen, una cittadina dello stato di Washington. Siamo a poco meno di 2 ore di macchina da Seattle. L'annuncio fu pubblicato il 23 febbraio, quindi 3 giorni dopo. Diceva: ai signori Cobain, 2830 Aberdeen Avenue, Hoquiam, 20 febbraio, al Community Hospital, un figlio maschio, 3,4 kg, pelle e capelli scuri, attenzione, che poi invece dopo pochi giorni assunsero tutta un'altra tinta, un altro colore. Kurt era il primo figlio della giovane coppia, poi una sorellina Kim arrivò un paio d'anni dopo, un'infanzia allegra e spensierata che però per Kurt Cobain termina la settimana dopo aver compiuto i 9 anni. I genitori infatti divorziano e fu assolutamente un trauma che si portò avanti per tutto il resto della sua vita, tra sensi di colpa, rabbia, un crollo emotivo e un crollo anche di qualunque certezza. Sul muro della sua cameretta scrisse perfettamente quello che stava provando: odio mamma, odio papà, papà odia mamma, mamma odia papà. E Kurt si chiuse in se stesso, non mangiava più, fu ricoverato anche per malnutrizione, apparvero i primi sintomi anche di una patologia allo stomaco che da quel momento lo tormenterà per tutta la vita. E Kurt decise e scelse di andare a vivere al momento della separazione insieme al padre nella vicina cittadina di Montesano. Ci resterà con il padre fino al 1982, poi si trasferì dagli zii, poi si trasferisce ad Aberdeen, poi inizia a cambiare, a cambiare famiglia, va a casa di alcuni amici, eccetera eccetera. Comunque in questo periodo è anche quello in cui si appassiona poi alla chitarra, ma si sviluppa, ma sviluppa anzi in particolare un grande interesse per l'arte e tutta quanta, non solo la musica, anche per il disegno e per la pittura, e sviluppa anche un interesse per la droga, gli acidi soprattutto in quel periodo. I suoi amici ricordano che quando non aveva soldi per l'erba, per gli acidi o per la birra, annusava le bombolette e stava sempre una tacca sopra gli altri. Iniziò a dormire in strada, e anche questo poi è un tema che spesso ricorre nelle sue canzoni. Andò a casa di altri parenti, eccetera eccetera. Insomma, un'adolescenza vissuta in questo modo, questa era la situazione di Kurt Cobain nei primi anni 80, che descrisse sul suo diario in questo modo: decisi che nel giro di un mese non mi sarei solo seduto sul tetto di casa pensando di buttarmi, ma mi sarei ammazzato sul serio. La introduciamo questo tema perché poi ovviamente, come tutti e tutte sapete, sarà la sua tragica fine. La svolta musicale di Kurt Cobain arriva nel 1983, c'era un ragazzo che conosceva, si chiamava Roger Buzz Osborne, che si esibisce col suo gruppo, i Melvins, in un piccolo festival vicino casa. Kurt ancora sul suo diario scrive: il punk rock era quello che cercavo. Quindi inizia a frequentare la band, inizia a frequentare i Melvins, diventò il loro roadie, li seguiva nelle tournée, gli portava gli strumenti e dipingeva anche il loro furgone, tanto che un po' di anni fa Buzz dei Melvins mise in vendita il furgone con cui andavano in tournée, scritto e dipinto con dei disegni proprio di Kurt Cobain. E questo era fino al 1987, perché poi Buzz annuncia il suo trasferimento in California, quindi la fine momentanea anche dei Melvins, e poi si riformerà come vedremo più avanti, e i Melvins saranno proprio uno dei gruppi che trarranno giovamento dalla fama mondiale di Kurt Cobain, ma che lo stesso Cobain li produrrà nel 1993. Ci stiamo ascoltando un pezzettino dell'album in sottofondo, prodotto proprio da lui. Nella sala prove dei Melvins si incontra un altro personaggio fondamentale nella sua vita, che è Kristin Novoselic, un ragazzo croato che frequenta la sua stessa scuola. Però noi adesso iniziamo la nostra puntata proprio ascoltandoci un brano dei Melvins, un primissimo brano che entrò in un EP che si chiamava Six Songs. Poi nel corso degli anni loro hanno ampliato questi EP, da Six l'hanno fatto diventare 12, poi alla fine sono diventate 24. Comunque il brano che ci ascoltiamo era inserito invece nell'EP originale, si chiama Snake Appeal, e loro sono i Melvins. Appeal per i Melvins. Melvins, tra l'altro, che mi sa proprio il 5 aprile forse hanno fatto uscire un disco che ho avuto modo di dargli un ascolto, niente niente male, chissà, vabbè.
No, non lo sapevo,
però la, diciamo, la coincidenza era troppa, e quindi me lo sono sentito. Veramente,
no,
niente,
penso sia proprio una coincidenza uscire il 5 aprile, visto la visibilità.
Mi sembra il 5 aprile, comunque è uscito i primissimi del mese.
Comunque, vabbè, Ale ha introdotto l'argomento, è entrato, dato un rapido sguardo alla sua biografia, che è così importante, sarà poi in quello che saranno insomma i suoi 27 anni di vita. Forse Ale non ha nominato il fatto che lui, quando lui Cobain, quando comincia a entrare nel giro della scena punk rock locale, quando comincia ad andare dietro ai Melvins, si trasferisce in una città, la città più importante vicino a Aberdeen, che non è Seattle, che forse è 3 ore e mezza abbondanti di macchine, ma è una città più vicina che si chiama Olympia, una città soprattutto universitaria. È qui che lui comincia da Rodi, anche questo Ale l'ha accennato, lui da giovanissimo, già da bambino, comincia ad amare la musica, ha ricordato spesso un regalo di una sua zia che è stato per lui importantissimo, l'album Meet the Beatles, e insomma lui ascoltava un po' tutto prima, poi appunto al colpo di fulmine con la scoperta del punk, comincia come Rodi, ma comincia anche lui, suonava la chitarra, comincia anche lui a mettere su band, in realtà aveva già cominciato ad Aberdeen con i Fecal Matters, poi a Olympia e con l'amico che gli resterà a fianco più a lungo, anche se poi l'amicizia sarà inquinata e minata dalla stabilità e dalla lucidità di Cobain negli anni che verranno, insomma con Novoselic comincia a mettere su varie band.
Sì, vanno anche a vivere insieme.
Andranno a vivere insieme, cominciano a suonare insieme, comincia a crearsi un problema, il fatto del batterista, prima facciamo lo spoiler, immagino non si tratti proprio di uno spoiler, a un certo punto nella loro carriera, nella vita artistica di Nirvana entrerà Dave Grohl, prima di Dave Grohl loro insomma hanno diversi batteristi, 5 per la precisione, però insomma le prime band non esistono ancora in Nirvana, non c'è proprio il nome Nirvana, tant'è che il primo nome di una band che tira su insieme a Novoselic è Skid Row, poi qualcuno gli dice che esiste un gruppo metal o pseudo-metal di New York che c'è lo stesso nome, quindi loro non vogliono rotture di scatole, cambiano nome, a un certo punto neanche usano, quando vanno a suonare nelle prime feste, nei college, insomma neanche hanno un nome vero e proprio, o meglio lo cambiano in continuo, e quindi è come non averlo. E però insomma suonando, cioè cominciando a suonare, cominciano anche a migliorare, cominciano a farsi notare dalla scena locale, dai primissimi concerti in cui venivano presi in giro e trattati come zotici di Aberdeen, che era una città di taglialegne, come spesso ha ricordato lo stesso Cobain, cominciano ad avere una credibilità, anche se è ancora l'epoca in cui Cobain è conosciuto soprattutto per essere il Rodi dei Melvins e non tanto come musicista. Adesso non facciamo l'elenco di tutti i piccoli concerti dei tanti batteristi che si sono avvicendati, sappiamo però che a un certo punto entra nella band Dale Crover, che è il batterista dei Melvins, che in un momento in cui loro non hanno ancora trovato la persona giusta insomma li segue e suona con loro, e in quella fase lì che loro riescono, decidono per la prima volta di investire, insomma di Cobain continua a scrivere canzoni su canzoni e decidono di affittare una session di registrazione. Il produttore di questa loro prima session si chiama Jack Endino, è una figura molto importante che tanti ha incrociato la sua strada anche con Mark Lenegan, per dire, insomma è un produttore tra Olympia, Aberdeen e Seattle è ancora lontana, insomma, che entra molto nella storia poi di quello che verrà definita la musica grunge. Insomma, però questa prima registrazione è super fruttuosa per Nirvana, sarà anche importante per quello che insomma per quello che verrà. Riescono a registrare 9 canzoni e mezza perché era finita la bobina, non volevano spendere altri, non avevano altri $30 per una nuova bobina, quindi loro sono felicissimi così hanno queste 9 canzoni e mezzo, e insomma, e con questo repertorio cominciano sempre più spesso a suonare. Nel frattempo Cobain comunica in questo caso solo a Novoselic, perché era lui l'unico componente della band diciamo vero e proprio, che ha scelto il nome per il gruppo, il nome Nirvana, e poi insomma l'incontro chiave che farà in modo che poi Nirvana insomma usciranno fuori dalla scena locale, usciranno fuori dai concerti organizzati per feste private o per i college, e l'incontro con la Sub Pop. La Sub Pop è un'etichetta indipendente che come prima etichetta, anche perché è un'etichetta locale,
sì, che oggi è un nome...
coglie gli umori oggi?
No, dico oggi è un nome grandissimo,
ovviamente. All'epoca era un'etichetta indipendente molto piccola, cioè molto fiuto, e che però non aveva, insomma, aveva un sacco di problemi economici. Anche qui non entriamo in tutte le difficoltà che avranno i Nirvana in questa primissima fase, poi anche successivamente in realtà con la Sub Pop, però diciamo che la Sub Pop li ingaggia e li mette alla prova per un primo singolo. Il primo singolo che scelgono la prima registrazione quindi ufficiale di Nirvana è una cover, paradossalmente la cover di un gruppo sconosciuto, gruppo olandese che si chiamavano immagino gli Shocking Blue, la canzone Love Buzz, e questa è registrata a giugno del 1988, appunto il primo singolo. Questo singolo comincia a passare comincia a avere il suo peso sempre in un circuito locale, indipendente, ma comunque un termometro importante, la radio dei college. I college cominciano a passare a ripetizione questo singolo, e soprattutto i concerti di Nirvana, sempre parliamo di numeri ancora relativamente piccoli, ma cominciano insomma a diventare concerti in cui non ci sono più quelle 10-15 persone, ma insomma la platea cominciano a riempirsi. Da lì, sempre con la Sub Pop, il passo è abbastanza breve, anche se sarà non poi in realtà così breve, perché ci furono un sacco di problemi legati ai costi, legati a delle spese che addirittura dovettero anticipare gli stessi Nirvana. Comunque arriviamo al primo album. Il primo album si intitolerà Bleach, il nome viene preso da una campagna contro l'AIDS. Bleach significa sta per usare la candeggina, pulire insomma le siringhe per evitare in quel caso la trasmissione del virus dell'HIV. Insomma, lui da questa campagna che vede lungo i cartelloni mentre vanno a un concerto trova azzeccatissimo il nome Bleach, e con questo titolo che uscirà all'album, uscirà a giugno del 1989, a produrlo sarà ancora Jack Endino. E c'è una piccola curiosità: nel disco, nei crediti, compare un altro chitarrista oltre Cobain. Questo chitarrista è Jason Everman. In realtà Jason Everman non suona mai, non suona neanche una nota nell'album, qualche volta ha suonato dal vivo con loro, ma in realtà era quello che ha anticipato i soldi per lo studio di registrazione, e quindi avevano messo il nome in qualche modo per ripagarsi. Forse all'epoca non fu molto felice questo Jason Everman, col senno di poi magari avere il suo nome in un disco importante come Bleach, che oggi è il disco più venduto del catalogo della Sub Pop. Insomma, forse qualche piacere gli fa. Noi da questo primo album abbiamo scelto di farvi ascoltare quella che forse è la prima grande canzone di Nirvana, la canzone è About a Girl. Ve lo faccio spiegare brevemente da Iggy Pop che si innamorò abbastanza presto di Nirvana e ebbe la fortuna di vederli prima dell'esplosione, e quando appunto era appena uscito Bleach.
E tra l'altro non so se lo dirai, nel caso te la brucio io.
Vai.
Durante questa esibizione Iggy Pop era tra il pubblico e Kurt Cobain si vergognò tantissimo, perché lui era un grande fan di Iggy Pop ma portava
la maglietta di Iggy Pop, insomma questa cosa lo frustrò molto. In realtà lui, nel racconto che fa, ecco, non ho detto una cosa che forse dico adesso in questa puntata, ovviamente il nostro amore per Nirvana, abbiamo letto tante cose negli anni, in questi giorni abbiamo letto ancora di più perché in vista del 5 aprile tante riviste, tanti siti ne hanno scritto i loro articoli e li abbiamo letti, però il libro che ci ha veramente guidato è un libro che è appena uscito per il Saggiatore, si chiama Più pesante del cielo, lui è Charles Cross, un giornalista americano che è stato molto vicino a Cobain, un libro a cui ha lavorato anni, 4 anni di lavoro, 400 persone intervistate.
Libro magnifico.
È un libro ristampato, aggiornato oggi, in realtà uscito nel 2011 per il ventennale di Nevermind, che per la prima volta però arriva in Italia appunto grazie al Saggiatore. Un'altra fonte che mi piace citare è Nevermind, di un fumetto di Tuono Pettinato che racconta tutt'altro Cobain, un Cobain bambino e felice, insomma è una lettura che vi consiglio di cuore e che comunque aggiunge molto. Per tornare a Iggy Pop, in realtà lui prima nota una persona che salta anche nei momenti di pausa, quindi lui dice, vede questo fan, quindi prima è felice, poi lo riconosce, è ancora più felice, poi realizza di avere la maglietta di Iggy Pop, si sente uno sfigato e insomma un po' si vergogna di questo. Iggy Pop ha scritto una cosa per Rolling Stone in cui, insomma, per celebrare e ricordare e Cobain dice, adesso non vi leggo tutto, a un certo punto dice: poi ho comprato Bleach e l'ho ascoltato mentre ero in tour in Europa, in Asia, è un disco che mi piace ancora molto, ma all'epoca mi colpì una canzone, About a Girl, diversa dal resto dei brani, era come se qualcuno avesse dato Torazina ai Beatles. Ricordo di aver pensato: se pubblica un disco tutto così diventerà davvero ricco. E poco dopo, lo racconteremo. Noi intanto ci sentiamo da Bleach, dal primo album di Nirvana, About a Girl.
A Girl, Nirvana sulla Ionda Rossa, Note Cose Città, puntata dedicata a Kurt Cobain a 30 anni e qualche giorno dalla sua scomparsa. Quindi esce Bleach e la fama di Nirvana inizia ovviamente a crescere, soprattutto per le travolgenti esibizioni live. Le radio dei college non trasmettono più soltanto Love Buzz, adesso è Bleach che, insomma, il disco nella sua interezza ad essere trasmesso, una fanbase che diventa sempre più numerosa e quindi naturalmente anche un'attenzione da parte dei tale scout nei confronti della band.
Parliamo sempre poi di un disco che ha venduto e andò benissimo, 30.000 copie, la Sub Pop per essere l'etichetta che dava, una cosa che non ho detto prima, dava precedenza ai Madonnei, che sembrava il nome che dovesse esplodere su tutti. L'altro nome era un altro grandissimo gruppo, per carità, i Soundgarden. Quindi Nirvana restavano un po'
sì,
po'
e questo
dietro.
Crea anche un po' di malumori poi in Kurt Cobain, perché comunque vedeva appunto che la Sub Pop non gli dava lo spazio che lui, diciamo, che pensava di meritare. A un certo punto si organizza una tournée dei Nirvana nel Regno Unito, quindi a metà degli anni 90, l'11 luglio 1990 per l'esattezza, entrano di nuovo in studio, perché l'idea è quella di far uscire in Inghilterra, sempre per l'etichetta Sub Pop, un singolo di accompagnamento per la tournée. La dimostrazione che la Sub Pop sì, credeva nei Nirvana, ma non erano la prima scelta, è quella che per fargli registrare questo singolo gli dice: guarda, fatelo, diciamo, nell'intervallo dei nostri altri gruppi che mentre registrano, quando vanno in pausa, entrate voi e registrate la vostra canzone. Alla batteria in quell'occasione c'è Dan Peters, un batterista dei Tim O'Donnell, e ma in Nirvana sono comunque
bravissimo
ancora.
Chi non ho detto il batterista di Bleach, che invece è Chad Channing,
non sono ancora comunque convinti di questo batterista, continuano a fare audizioni, entrano però in studio appunto a registrare Sliver, e Sliver tocca ancora una volta un tema familiare, e un tema che per Kurt Cobain era ovviamente molto caro, è un bambino abbandonato, lasciato a casa dei nonni, che non vuole che i genitori si lascino
e vuole tornare a casa.
Esatto, prega la nonna, gli dice: portami a casa, grandma, take me home, non voglio restare solo, I wanna be alone.
E poi molti biografi su questo, Cross, ma altri biografi dicono che poi in realtà, più che ancora una volta, questa è l'unica volta in cui lui è così chiaro, in cui, cioè, non sarà mai più così chiaro, così biografico, didascalico quasi, perché poi racconta un, no?
No, lo stesso Cobain anni dopo, poi a Melody Maker, disse: è uno dei brani più diretti che abbiamo mai registrato, ma anche musicalmente fu uno dei primi brani che sfrutta poi le dinamiche che saranno la chiave del successo, ovvero la tranquillità, la rabbia e la violenza. Questo contrasto all'interno della canzone diventeranno poi un marchio di fabbrica di Nirvana. Poco prima però della partenza per l'Inghilterra, gli amici Velvets presentano a Cobain e Novoselic il loro amico batterista, ed ecco qui l'ingresso di Grohl, che senza praticamente conoscere neanche gli altri brani, dopo un primo concerto a Olympia partì con la band per l'Inghilterra e, come sappiamo, ci resterà e fino alla fine. Sliver però non fece in tempo ad uscire per accompagnare la tournée inglese, uscì al termine del tour, ma uscì negli Stati Uniti, fu ripresentato due anni dopo su Incesty Side nel 1991. E qui facciamo un piccolo salto nella discografia, perché ovviamente prima c'è stato il successo planetario di Nevermind, lo racconteremo tra un pochino. Nel frattempo la band ha cambiato etichetta, è passata alla Geffen, e dopo Nevermind c'è una fase che racconteremo un po' più avanti, un po' di confusione, perché ovviamente l'etichetta voleva far uscire subito un altro album, un po' di problemi.
E questa è pure la ragione per cui Incesty Side esce... per cui esce in Incesty Side, perché non arrivava un seguito a Nevermind.
Sì, servivano dei brani appunto per cavalcare il successo.
E quindi è un'antologia, quindi... insomma, è una, sì, non è un album vero e proprio.
La Sub Pop chiama proprio letteralmente la Geffen e gli dice: guardate, noi abbiamo del materiale registrato da Nirvana, se volete ve lo vendiamo in modo che intanto lo fate pubblicare. E Kurt Cobain accetta, però a una condizione: che fosse lui a occuparsi di tutto l'artwork. E così fu, la copertina disegnata da lui con il papavero a sottolineare la sua lotta e dipendenza dall'eroina, e con le note di copertina in cui poi metteva anche nero su bianco il suo manifesto politico: se qualcuno di voi fan odia gli omosessuali, le persone con un colore della pelle diverso dal vostro o le donne, ci faccio un gran favore, ci lasci perdere, cazzo. E in più, in queste note di copertina, difendeva anche a spada tratta la donna che lo avrebbe poi accompagnato fino alla fine della sua vita, ovvero Courtney Love. Ma questo è un altro capitolo della storia. Noi intanto ci ascoltiamo Sliver da Incesty Side, Nirvana.
Mom and dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home.
Riverdance Seaside, Nirvana.
Pezzone.
Voce e chitarra Kurt Cobain.
Guarda, Ale prima ha introdotto due elementi chiave, no, per raccontare poi Cobain, al di là di quello, insomma, due aspetti in cui che ci piace sottolineare, diciamo così. Innanzitutto il fatto che forse prima non è stato sottolineato abbastanza è la sua ambizione, perché Cobain è l'unico campo, diciamo così, in cui non solo la musica, in realtà l'espressione artistica in generale. Ale prima lo raccontava già da piccolo, anche il suo talento nel disegno, nel suo percorso scolastico disastroso, lui era un fenomeno, aveva pieni voti e grandi complimenti solo dai professori di educazione artistica, e la musica ovviamente lo sappiamo, lui in questo era consapevole del suo talento, soprattutto in campo musicale aveva grandi ambizioni, fino a che non arriverà a un punto di rottura. Lui si percepisce anche come un grande artista, tant'è che lui spesso, non pubblicamente, però poi l'hanno raccontato in tanti, lui non si sentiva lontano dai Beatles, lui è come se sapesse già che in qualche modo avrebbe cambiato il panorama del rock, della musica, insomma, popolare per eccellenza. L'altro aspetto che è importante sottolineare è il controllo. Nonostante siano arrivati a grandissimi numeri, a numeri oggi inimmaginabili per una band, per una rock band, lui aveva il controllo su tutto, i videoclip, le copertine, le scalette, addirittura nei festival più in là, quando nel festival di Reading nel 92, quando tornerà dopo l'uscita di Nevermind, decise lui
e andava matto per artisti. Tutti i vari problemi tecnici che incontrava ogni volta che si esibiva, per evidentemente anche, diciamo, per carenze organizzative, no?
Insomma, comunque adesso riprendiamo le file del racconto per non sforare, perché rischiamo di andare veramente lunghi oggi. A un certo punto, vabbè, esce Bleach, abbiamo visto i problemi, no? Anche per realizzare un singolo pensato per una tournée che esce dopo la tournée, arriva in ritardo rispetto alla tournée, registrato tappando i buchi di altre band, insomma, i rapporti con Pop. Poi magari Cobain nelle interviste, nei racconti l'ha un po' esacerbati, l'ha un po' resi più duri di quelli che erano, sì, in realtà, però a un certo punto lui non era più soddisfatto, voleva rompere con la Sub Pop, e voleva rompere anche perché lui in qualche modo non rinnegava assolutamente, e anzi questo gli è costato molto fatica lo spiegare quelle che potevano sembrare contraddizioni, il passare a una distribuzione da indipendente a una distribuzione di una multinazionale, di una grande major, insomma, per lui però significava anche arrivare a tutti. Cioè lui questo lo spiegava, questo l'ha spiegato per esempio il suo manager in tante interviste rilasciate anche in queste settimane, in quest'ultimo periodo. Comunque, diciamo, il fatto da raccontare è che l'etichetta che poi tutti associamo al grunge, l'etichetta di Seattle, anche se poi non è proprio così, e arriva a un punto di rottura, e anche questo lo accennava Ale, il nome di Nirvana comincia sempre più a circolare tra gli addetti ai lavori. Bleach vende 30.000 copie, non è una cifra chissà quanto esagerata, ma gli ascoltatori più attenti, all'epoca pre-internet era ancora più difficile, i critici e soprattutto gli addetti all'industria musicale capiscono che, insomma, che è un nome da tenere sott'occhio, quindi non hanno grande fatica quando decidono di affacciarsi nel mondo esterno e di cercare un'altra etichetta. Una figura importante per loro in questo passaggio dal mondo indipendente al mondo, diciamo, delle grandi major, e sono i Cute. Loro si ritroveranno a un certo punto in tour con Sonic Youth. Sonic Youth adorano il Nirvana, King Gordon in particolare, sono loro, in particolare King Gordon e Thurston Moore, a convincerli a passare a trovare un'agenzia, un management all'altezza di quello che potranno fare, e anche di cambiare etichetta. Alla fine loro seguono passo passo i consigli dei Sonic Youth, perché innanzitutto trovano un accordo con la Gold Mountain Management, è appunto una società di Danny Goldberg, che diventerà la figura molto importante nella vita di Cobain, talmente tanto importante che quando qualche tempo dopo farà testamento lui scriverà: se dovessi morire e dovesse morire anche mia moglie, voglio che mia figlia Frances Bean venga affidata a Danny Goldberg, e grazie a lui e grazie ai consigli di Sonic Youth vanno a finire nella stessa etichetta di Sonic Youth, l'etichetta è la DGC, che è una sta per David Geffen Company, in realtà non è l'etichetta madre, perché l'etichetta madre è la Geffen, all'epoca anzi era un po' presa in giro da chi lavorava in quella in quell'ambito lì, perché si considerava la divisione un po' sfigata della Geffen. La Geffen in quel momento, per dire un nome importante ai Guns Roses, che è il gruppo rock che vende di gran lunga di più, insomma, e quindi insomma è una etichetta importante, ma anche lì sono un po' i margini. Poi in realtà gli ordini di grandezza cambieranno totalmente, l'avrete capito, con questo nuovo management e con David Grohl alla batteria in pianta stabile e con la DGC, i Nirvana si mettono a lavoro per il loro secondo album, che conoscete tutti, che si chiama Nevermind. Le session di Nevermind cominciano a maggio del 1991, non stanno nel nord-ovest degli Stati Uniti, non stanno a Seattle, ma vanno a registrarlo in dei studi abbastanza mitologici, che sono i Sound City Studios di Los Angeles. A produrre l'album è chiamato Butch Vig, anche se, e questa è storia nota, il missaggio finale, il mix finale non convince la band sceglie di affidarsi a un nome importante, il nome di Andy Wallace, diciamo, è il produttore storico degli Slayer, però è uno che nello stesso tempo poco prima ha realizzato un disco di Madonna, insomma, quindi era una figura abbastanza particolare, e lui a dare quella lucentezza, quella, non so come altro definirla, quel sound inimitabile di Nevermind, un sound che Cobain adorò all'inizio, tanto lo adorò all'inizio quanto lo detestò in seguito, poi non sappiamo con quanta lucidità, anche qui con quanta sincerità, comunque poi Nevermind diventa qualcosa di cui Cobain si vuole liberare più in fretta possibile. Comunque l'album esce il 24 settembre del 1991 e poco tempo dopo, 4 mesi dopo, il 2 gennaio del 1992, e questo per una band che viene da quella scena lì fu un fatto rivoluzionario, spodesta dal primo posto in classifica Dangerous di Michael Jackson, e poi diventerà uno dei dischi non solo più importanti ma anche più venduti della storia. Prima con Ale cercavamo le cifre, e Nevermind ha venduto più di 30 milioni di copie fisiche. Oggi nel conteggio sono entrati anche gli streaming, quindi è difficile dire dove sta Nevermind fra i dischi più venduti della storia. Diciamo che non facciamo un errore se diciamo che sta tra i primi 10-15, e ripeto, il conteggio degli streaming è fatto, adesso si sta ripensando di riconteggiare, insomma c'è qualcosa che non convince l'industria discografica, insomma non sappiamo dire. Sappiamo però con certezza che ha venduto una enormità e che ha avuto un impatto fondamentale. Adesso neanche lo nomino il singolo che state sentendo sotto, però ecco, questo, se dobbiamo trovare un sound ai 90, ai primi anni 90, è certamente la canzone che ho sottofondo. Dicevamo, 4 mesi da quando esce a quando diventa prima in classifica. In questi 4 mesi innanzitutto c'è una cosa importante, è proprio in questi giorni, nei giorni in cui raggiungono il primo posto in classifica, quindi un risultato incredibile, Kurt Cobain sceglie quasi scientemente, perché lo scrive, di diventare un tossicodipendente, e comincia la sua purtroppo non troppo lunga, la sua tormentata storia con l'eroina, questo sì lo possiamo dire. In mezzo tra queste due date c'è una data importante, che è il 31 ottobre del 91. I Nirvana già stanno vendendo copie su copie, si capisce che stanno per esplodere definitivamente, appunto arriveranno primi 2 mesi dopo, ma il 31 ottobre, la notte di Halloween, tornano a suonare nella loro Seattle, suonano al Paramount, un teatro abbastanza, dove loro non erano ancora abituati a suonare, perché era abbastanza grande rispetto agli standard di pochi mesi prima.
Qui mi ricordo, a parte Montagne Verdi, prima che vai troppo avanti, quando abbiamo fatto una puntata dedicata a disfunzioni musicali, uno degli slot parlava proprio del racconto di uno dei commessi di disfunzioni, che disse: ci portarono questo vinile di Nevermind, ci dissero che era un gruppo che probabilmente sarebbe esploso, ma proprio letteralmente non facevamo in tempo a venderli, e loro non avevano fatto abbastanza copie da mandarceli.
Fu sì, perché all'inizio ne parla Goldberg, che il manager ha fatto un'intervista rilasciata, cioè pubblicata quantomeno da rumore nel numero in edicola adesso di aprile, che celebra Kurt Cobain. Quando pensavano al numero di copie vendute, Bleach ha venduto 30.000 copie, lui era certo, e anche Cobain e gli altri, di arrivare a 300.000, sì, nessuno sì. Poteva immaginare un ordine di grandezza del genere, tant'è che l'etichetta come prima stampa fece stampare 46.000 copie dell'album. Questo, quindi figuriamoci in Italia come sarebbero arrivate. stiamo andando lunghi, quindi torno al punto, torno a un concerto, e la notte di Halloween in Nirvana tornano a suonare a Seattle, e forse l'ultima volta che suoneranno in una terra di mezzo. Sono grandi, ma non si è ancora capito quanto grandi sarebbero diventati. Per fortuna c'è un video e c'è un album magnifico di questo live. Noi abbiamo scelto la canzone che Cobain inizialmente pensava che sarebbe stato il singolo prima di cambiare idea. La canzone è magnifica, è ancora più magnifica dal vivo, come la faremo sentire. Loro sono in Nirvana e questa è Lithium.
I'm so happy 'cause today that's okay, so are you. Broken is Sunday morning, it's every day for all I care. I'm not scared, light my candles in our day. Yeah.
Lithium Nirvana, puntata dedicata a Kurt Cobain, Radio Onda Rossa e Note Cose Città. Noi andiamo sempre lunghi lunghi quando ci sono le puntate che ci piacciono con le rockstar come Kurt Cobain, che meritano di essere raccontati. A questo punto della storia, quindi, è uscito Nevermind, il prossimo disco è In Utero, e quindi Nirvana ormai hanno raggiunto quel successo che Kurt Cobain da sempre tanto desiderava, tanto che bramava, che però paradossalmente al momento che arriva lui sembra quasi rifiutarlo, anche il suo rapporto con la stampa, con le interviste, con i giornalisti, il tutto unito ovviamente a una tossicodipendenza. Ma diciamo, nella sua vita privata l'evento chiave di questo periodo è senza dubbio l'arrivo, la conoscenza, il fidanzamento e il matrimonio poi insieme a Courtney Love.
Fidanzamento, come sei?
Fidanzamento, perché sono un po' all'antica, dai. E Courtney Love, che prima dell'uscita di Nevermind era senz'altro più famosa di Kurt Cobain, quindi si ritrova a essere una rockstar, quella che la stampa cercava di vendere come la portabandiera di un movimento punk femminista che alla fine degli anni Ottanta si stava facendo sentire, e si ritrova quindi da questa situazione a quella in cui per la stampa invece diventava la moglie, la compagna del leader della più importante e famosa rock and roll band di quegli anni. Le televisioni, i rotocalchi la definivano una personalità distruttiva, anche lei era tossicodipendente, la paragonavano alla Yoko Ono del grunge e vedevano Kurt e Courtney come i Sid Vicious e Nancy degli anni 90. Ci fu in particolare un articolo che uscì su Vanity Fair che conteneva rivelazioni anche anonime da qualcuno vicino alla coppia, che fece letteralmente infuriare Kurt Cobain. Si sentì è tradito anche dal suo entourage, dalle persone che gli stavano vicini, da MTV che riprese la notizia, ma anche e soprattutto appunto dalle persone che lo circondavano. La coppia nel frattempo ha una figlia, Frances Bean, nell'agosto del 1992, e uscivano anche di continuo articoli sulla loro tossicodipendenza, quella di Kurt e Courtney. Il tribunale voleva togliere l'affidamento della bambina alla coppia, questo comportò anche una battaglia legale.
No, poi per i primi mesi, tant'è che loro dovevano avere una
sorta
figura
di tutore che andava insieme.
Cioè, non erano considerati in grado da soli di pensare alla loro
figlia. Sì, il tribunale così pensava, ovviamente. E la gioia, però, l'amore per Frances non risolvono comunque i demoni di Kurt Cobain, che più volte e con scarso successo prova a disintossicarsi. Anche l'amore tra di loro come coppia è molto tra alti e bassi. I suoi problemi personali, i dolori allo stomaco sono sempre più frequenti, e così come i pensieri suicidi. Le overdose si susseguono, Kurt Cobain più volte lo salva dalla morte.
Quasi diventa una routine per loro.
Sì, e in questa situazione naturalmente Cobain si chiude sempre più in se stesso, anche i rapporti con il resto della band diventano sempre più difficili. Kurt Cobain poi però diventerà comunque il soggetto principale di In Utero, il terzo e ultimo disco della band. È iniziato a registrare a fine del 1992, quando le acque in casa Cobain sembravano essere un pochino più calme. Il disco si contraddistingue, questo l'abbiamo raccontato, non mi ci soffermo, sul famoso missaggio di Steve Albini, vecchio pallino di Cobain, che però non convinse la casa discografica e neanche Cobain fino in fondo. E In Utero esce comunque il 21 settembre 1993. La canzone che ci ascoltiamo, forse la più famosa del disco, Heart Shape Box, quello che parla della scatolina di pizzo, il primo regalo della futura moglie. E nel testo si rivolge a lei: sarò sempre grato per i tuoi inestimabili consigli, e getta il tuo cappio ombelicale così che io possa risalire. Il tutto nel classico stile Nirvana, dolcezza e durezza. Anche il videoclip, così come l'album, sono infestati da immagini di malattie, di tossicodipendenza e morte, purtroppo uno specchio del presente e letti oggi anche futuro di Kurt Cobain. Noi ce l'ascoltiamo, Hershey Box da In Utero, loro sono in Nirvana. Thank you. sulle note di Asher Box, vi ricordo così il radio abbonamento, perché bisogna sempre ricordarlo. È una cosa assolutamente che non ho detto, sai che io la suono benissimo come se l'avessi scritta io.
Che cosa?
Questa canzone.
Ma non c'ho dubbi.
Poi no. La faccio sentire.
Poi in detto acustico, noi, Inutero forse resta il miglior album di Nirvana. Ok. Cioè, quindi forse devo rimettere in discussione le mie convinzioni. Comunque,
fuck!
Una cosa che Ale prima forse non ha sottolineato, non lo so, ma Inutero il fatto che lui non abbia dato nessun seguito a Nevermind, il fatto che Inutero suoni così è più duro, cioè nel senso Inutero non c'ha quelle aperture, quel pop che è tanto dentro Nevermind, ecco, in qualche modo è molto raccontato così l'album. Inutero è un po' un ritorno, cioè anche qui la scelta di Albini un po' un ritorno all'origine, loro volevano tornare un po' quelli di Bleach, ovviamente non erano più quelli di Bleach, ma
ecco,
in qualche modo salta Nevermind, quasi ignora quelle, insomma, quella che poi è stata la chiave del successo planetario, quella, insomma, quel estremo senso della melodia. Un altro aspetto da sottolineare, e questo è più importante certamente di come suona Inutero, come suona Nevermind, ecco, Kartinov non fa giustizia a lei ovviamente, ma non fa giustizia neanche a Cobain stesso, come è stata raccontata anche da noi fan, uso il plurale perché mi reputo un fan di Nirvana, nel senso che raccontare la donna cattiva che mina e che porta sull'orlo del baratro il povero uomo in difesa, ecco, è una enorme scemenza, è ingenerosa, non è stato così, ed è molto un luogo comune raccontare, probabilmente come tutti Kartinov avrà le sue responsabilità, ma non sta a noi dare nessun tipo di giudizio su materie del genere, ed è stupido raccontare Kartinov come è raccontata poi non troppo diversamente Yoko Ono per
e tant'è che mi ricordo, e Beatles, sì. E mi ricordo di un concerto delle Hall avvenuto ovviamente dopo la morte di Cobain, in cui una ragazza che stava guardando il concerto a un certo punto alza un cartello dove c'era una frase pesantissima,
una
adesso non la ricordo, tipo assassina,
insomma, non ricordo, l'ho rimossa anch'io, ma se ne parlò tanto e fu ne ha parlato anche lei ovviamente, ed è stata una violenza incredibile. Adesso però, detto questo, facciamo una piccola finestra in questa puntata che è parecchio densa, stiamo andando parecchio lunghi. Quanto Cobain a un certo punto sia stato un amplificatore per altri musicisti, cioè quanto la sua figura abbia reso celebri, o quantomeno abbia fatto conoscere, o quantomeno abbia provato a rendere celebri musicisti con cui lui è cresciuto, che ha amato, che stimava, i Melvins ovviamente, che a un certo punto si erano invertiti i ruoli, e quindi lui per esempio al Festival di Reading nel 92 il gruppo subito prima dei Nirvana erano proprio i Melvins, ma i Vatelines, gruppo un duo scozzese che noi ne abbiamo già parlato qui quando abbiamo dedicato una puntata alla Scozia, un gruppo che lui adora, che lui ha reso, cioè ha provato in tanti modi, l'ha invitato sul palco e ha fatto due cover di loro brani. Poi sono i Meat Puppets, oppure la maglietta che indossava per l'Unplugged di New York, indossava la maglietta delle Fright Wing, gruppo proto Riot Girl, insomma un gruppo sconosciutissimo che in qualche modo, insomma, milioni di persone hanno visto l'MTV Unplugged di Nirvana, in tante ti hanno chiesto che cos'è quel gruppo, che cos'è quella maglietta. Tra tutte queste, insomma, forse l'artista, almeno per quanto mi riguarda, che in cui Cobain ha giocato un ruolo chiave per renderlo celebre, è appunto è pieno di foto con questa magliettina, e Daniel Johnston, lui troverete tante foto di Kurt Cobain che indossa la maglietta di I How Are You, che è un album del 1983, all'epoca prodotto solo con musicassetta di Daniel Johnston. Per dire, Cobain, per quanto si prestava a questi giochi, quanto amava essere fan, quanto per esempio amava parlare di Pixies, di quanto erano grandi, lui si prestò a quel gioco che fanno un po' tutti, chi si presta in più, chi meno. Lui compilò una lista di 50 suoi album preferiti, in questi 50 album preferiti tanti nomi sconosciuti, ricompare Daniel Johnston, Hip Jump Music mette un altro album sempre dello stesso anno, del 1983, il grande successo di Nevermind, il fatto che lui proprio in quei frangenti usava una magliettina di Daniel Johnston, e dà la possibilità a questo artista, di cui se non conoscete molto vi invitiamo ad andare a cercare una nostra puntata nei podcast su onderossa.info, appunto dedicata a lui in occasione della sua scomparsa a settembre del 2019. Daniel Johnston, grazie alla soprattutto grazie alla pubblicità anche di altri artisti, ma soprattutto di Cobain, finalmente nel 1994, dopo una vita di autoproduzioni, arriva a pubblicare per un'etichetta importante e per l'Atlantic, pubblica un album che si chiama Fun. Poi alla fine Daniel Johnston, per tutta una serie di ragioni che non vi sto a raccontare qui, non ce la farà, diciamo così. Il disco è splendido, ma lo finisce a fatica e non ce la farà poi neanche a promuoverlo, non andò in tournée perché ebbe un crollo, insomma, lui era maniaco depressivo, quindi insomma non è stata una vita facile la sua, non è stata una vita facile come artista, ma in comune con Cobain, e questo ci piace dirlo, e il fatto che entrambi hanno trovato una via di fuga, una salvezza nell'arte, nella bellezza. E Daniel Johnston morto per cause naturali, e insomma, diciamo che è rimasto ancorato a quello. Cobain a un certo punto non è più bastata neanche la musica, a un certo punto lo scriverà nella lettera d'addio, dirà che non gli interessava più né ascoltare né suonare musica. Nella canzone che abbiamo scelto di Daniel Johnston, tratta proprio da Fan, abbiamo scelto la canzone che chiude l'album, il pezzo forse più gioioso nella carriera di Daniel Johnston, più sopra le righe, si chiama Rock and Roll Ego. Il Rock and Roll Ego c'è una strofa folk, è un ritornello che sembra copiato e incollato da un altro pezzo, perché esplode in un ritornello molto, molto rock, molto rock and roll. C'è una parte del testo in cui dice proprio: il mio my heart looked to art and I found the Beatles, il mio cuore cercava l'arte e ha trovato i Beatles. Questa era un'altra grande cosa, un'altra cosa che univa questi due artisti giganteschi, l'amore per i Beatles. Noi da Daniel Johnston, dall'album Fun, appunto, ci ascoltiamo Rock and Roll Ego.
There was a day when I was so lonely. Time passed me by, I was more dead than alive. Every minute was like an hour. Every day was an eternity. I looked for hope, but all around me people didn't seem to care. But oh, that rock and roll, it saved my soul. That rock and roll, if I ever thought that I could be happy, dreams like that always faded away. And all the girls already had boyfriends. I was alone as lonely could be. I laid asleep and turned on the radio. The music to me was like a dream. Walked around, but you gotta have a reason. Something worth getting up in the morning for. My heart looked to art and I found the Beatles. Oh God, I was and am a true disciple. Look for the fun, you'll start a happy cycle. The music will make you come alive. Oh, that rock and roll, it saved my soul. That rock and roll. She was trying.
E lui era Daniel Johnston, Rock and Roll Iga, sulle sue note. Ci avviamo verso la fine, abbiamo ancora due brani, io giuro.
È arrivato adesso Simigli e ci ricorda Simigli, quanto stiamo in ritardo.
Che sarò, che cercherò di essere il più breve possibile per lasciare spazio a una coda che ovviamente è necessaria in questa puntata. Siamo a New York, ci trasferiamo a New York. Ormai Kurt Cobain ha comprato e risiede a Seattle, quando non entra e esce dalle case di disintossicazione. È la mattina del 18 novembre 1993, Kurt Cobain è di pessimo umore, i dolori allo stomaco sono insopportabili, continua a vomitare sangue e bile, pur essendo sotto osservazione da tanti dottori non trova una cura che lo fa stare meglio. Lui giura che l'unica cosa che lo allieta è l'eroina, assolutamente incapace di capire che l'eroina è un problema. Sul suo diario scrive: ti prego signore, fregatene dei successi in classifica, fai che la mia rara e inspiegabile malattia gastrica prenda il mio nome. Il pomeriggio del 18 novembre Nirvana raggiungono gli studi televisivi, dove più tardi si esibiranno per MTV per partecipare al format Unplugged. Lui si presenta in astinenza, molto nervoso, continua a lamentarsi per quanto stava male. In più non avevano mai provato il concerto per intero e Cobain, dopo essere riuscito a far entrare un pusher negli studi, era anche terrorizzato dall'idea di andare e salire sul palco, era letteralmente in panico. Chiese durante il soundcheck di avere tutte le persone che conosceva a lui care in prima fila, chiese al pubblico di applaudirlo anche se avesse fatto schifo, e Kurt dice alla direttrice di scena di aver scelto 14 canzoni, tra cui 6 cover, 5 parleranno di morte. Ci sarebbero tante cose da raccontare su questa memorabile esibizione, la tensione che da Kurt Cobain si propaga per il pubblico, che servì però a rendere ancora più memorabile il concerto. Uno dei momenti più belli dell'esibizione è Pennyroyal Royal Tea. Kurt chiese alla sua band se doveva farla da solo, sì, perché non l'avevano mai provata insieme in questa versione acustica. Vi leggo la descrizione che ne fa Cross sul suo libro. Grohl gli suggerisce di suonarla da solo e Kurt eseguì, anche se a metà della canzone parve bloccarsi, fece un breve respiro, espirò, lasciò che la voce si incrinasse sul passaggio Warm, Milk and Laxative, e con quella decisione di lasciare che la voce si incrinasse trovò la forza di continuare. L'effetto fu memorabile, fu come guardare un cantante d'opera ammalato mentre completa un'aria, dando più spazio all'emozione che all'accuratezza delle note. In certi momenti si ebbe quasi l'impressione che sarebbe bastato un non nulla per piegarlo, ma le canzoni l'aiutarono, perché quelle parole, quegli accordi che gli erano tanti familiari, che poteva anche cantarli moribondo senza far perdere loro una forza poetica, fu il suo più grande momento sul palco, e come tutti i grandi istanti della sua carriera arrivò e proprio quando sembrava destinato a fallire. Questa è Pennyroyal Tea. Everyone I have very
something else. Cherry flavored antacids. I sit and drink in a royal tea. Still life that's inside of me.
Sulle note di questa meravigliosa esibizione di Kurt Cobain in solitario, noi arriviamo alla coda. Io ringrazio Semilia e la sua bontà. E poi la cosa incredibile è che, a parte invertite, noi non saremmo così tolleranti.
Tu no.
Quindi restate all'ascolto, perché si parlerà e si ascolterà musica del Venezuela.
Vabbè, andiamo, siamo arrivati alla fine e non ci abbiamo. Adesso la storia è nota, insomma, e il 5 aprile. Non è neanche una data certa, però si presume che il 5 aprile sia la data in cui Kurt Cobain ha deciso di togliersi la vita. Lo farà in maniera, non so, vabbè, insomma, forse anche, non è forse neanche, non so se, quanto è sano parlare di questo in questo modo in radio, senza, perché il tema è delicato, quello del suicidio. Comunque, insomma, userà un fucile che lui poi riuscirà a recuperare, quando Courtney Love ha fatto sparire qualsiasi arma da casa, lo prenderà, insomma, lo riuscirà ad averlo da un suo amico, da Dylan Carson, un suo amico, uno dei suoi amici d'infanzia, insomma, e che condivideva con lui la tossicodipendenza. Vado proprio a grandi linee, perché In Utero esce, In Utero parte la tournée di In Utero, ma Cobain non ha nessuna voglia di entrare nell'ingranaggio un'altra volta ancora, non ha voglia di fare tournée, cerca sempre di scegliere le date, di farle meno possibile, mentre invece gli altri Grohl, Novoselic, spingono per suonare, perché per loro suonare è la fonte maggiore di incassi, perché poi sulle royalties dei dischi di Nirvana, insomma, Cobain non ha le stesse parti che hanno gli altri artisti. Se non vado errato, Ale, non so se tu ricordi, credo che lui abbia i tre quarti.
Sì.
Aveva deciso che era la sua parte, la parte giusta per lui, che era frontman, cantante, chitarrista e autore di tutti i pezzi. Ma questo,
e questo
è tutta,
si vedeva anche nel video di Asher Box, dove lui era, diciamo, davanti la band a fuoco, dietro c'erano gli altri due un po' più sfocati, no?
Insomma, questa tournée, poi la tournée di In Utero, arriverà anche in Europa, arriverà anche in Italia. Febbraio, lo ricordo, per chi c'era, ti ricorderà il concerto a Marino, al Palaghiaccio, due date al Pala Trussardi, si chiamava ancora allora, a Milano. Poi vanno a Monaco. In Monaco, insomma, tutti quelli che hanno visto quel concerto sanno che i Nirvana erano così bravi ormai, che comunque riuscivano a trasmettere, a dare tanto al vivo, ma era evidente la loro non voglia, e quantomeno era evidente la difficoltà che aveva Cobain sul palco, non gli andava più fondamentalmente. Quindi loro vanno a Monaco, vanno in Slovenia,
ingaggiano un altro chitarrista proprio per aiutarlo.
Però a un certo punto, insomma, prima del concerto di Berlino, Cobain sbatte, insomma, i pugni sul tavolo e dice: basta, per me la tournée è finita. Quindi questo, le date vengono annullate, vengono rimandate a data da destinarsi. Le date probabilmente non ci sarebbero state in ogni caso, perché gli altri due, Nirvana, quindi Grohl e Novoselic, raccontano che Nirvana di fatto erano sciolti, che per loro era chiaro che quella interrompere la tournée da parte di Cobain sarebbe stato il segno della fine del gruppo. In questa fase l'unico legame che ha con la musica, l'unica, forse non ambizione, però l'unico progetto a cui si interessa Cobain è quello che gli viene proposto da Michael Stipe. Tra i due c'era grande stima. Nirvana di Michael Stipe l'ha usato come modello, innanzitutto adorava il fatto di come era rimasto autentico e fedele a se stesso e ai suoi principi, nonostante la fama planetaria arrivata dopo Out of Time. E gli piacevano anche musicalmente. Purtroppo è noto che il giorno del suicidio lui, come ultimo album, ha ascoltato Automatic for the People. Adesso non entriamo nella lettera, in tutto quello che avrete letto decine di volte, che vi verranno raccontato meglio di noi. Ecco, stiamo su Stipe perché Stipe poteva essere un gancio, chissà, forse in qualche modo si sarebbe potuto riscrivere qualcosa, perché è l'unico progetto che Cobain insomma che viene in qualche modo fare. È un po' stoledicato al farlo, e Stipe ha raccontato che loro addirittura, sapendo del momento di difficoltà di Cobain che ha interrotto la tournée, Cobain, aspetta, diamo qualche informazione che è utile forse, Cobain interrompe la tournée, torna negli Stati Uniti, torna a Seattle, in quel momento con Courtney Love decidono, o forse la decisione in quel momento è soprattutto di Courtney Love, di ripulirsi, e quindi vanno in un centro di disintossicazione, ma non vanno, non restano nel nord ovest, vanno in California, in due centri diversi, però Courtney Love ci prova e poi insomma poi ci riuscirà, diciamo, ci prova. Cobain in realtà scappa il giorno dopo e torna direttamente a Seattle, e in queste ultime due settimane scarse di vita, insomma,
lei lo cerca disperatamente perché
insomma adesso
fuggito.
Anche
insomma,
qui ripeto, basta andare lì e troverete tanti tanti racconti di quei giorni che forse non ha neanche più senso fare qui, però c'è stato un appuntamento mancato. Stipe e aveva fissato, addirittura aveva prenotato uno studio di registrazione ad Atlanta, si era riuscito a sentire Cobain, si erano dati un appuntamento, e poi manda un autista, una macchina a prendere Cobain a casa sua fuori Seattle, insomma Seattle. Cobain, l'autista resterà 10 ore fuori da quella casa e Cobain non dà segni di vita, diciamo così, questa figura, questo lavoratore, questo autista chiama Stipe e dice: qua 10 ore che sto qua fuori, non si è appareso da nessuno. Lui dice torna, e quindi si arrende all'idea che questa cosa è andata, e resterà ovviamente come tanti scioccato dalla notizia del suicidio di Cobain. E poi Stipe raccontò di questo tuo grande senso di colpa, certo non è sua la colpa della scelta, che poi di questo ti è trattato di Cobain, ma lui si dice che avrei dovuto insistere, e proprio per rimane ovviamente anche colpito dalla notizia che Automatic for the People girava in quella, insomma, nella camera, in quella casa, a poche ore dal suo suicidio. Quindi decide di scrivere una canzone dedicata a Cobain, la canzone si chiama Let Me In, lasciami entrare, e quel lasciami entrare era quella porta che è rimasta chiusa e che lui non ha forzato poi, ed è questo il suo grande dolore, il suo grande senso di colpa, il suo rimpianto. Forse non ci sarebbe riuscito, però a lui insomma ovviamente come a tanti forse rimane questo. La canzone è splendida, la canzone è più di Stipe che di Rem, ve la facciamo ascoltare, ovviamente con questo chiudiamo la puntata. La canzone è contenuta nell'album Monster del 94, uscito a settembre, che quindi segue di pochissimi mesi la morte di Cobain. Una particolarità che forse è bello dire in questo frangente è che la chitarra che sentirete, che suona Stipe, è la chitarra di Kurt Cobain, e questo sarà il suo omaggio di Stipe, l'omaggio con cui noi abbiamo scelto di chiudere questa puntata. Erano infinite le possibilità. Sotto abbiamo Friend of a Friend, una canzone di Dave Grohl uscita in un album dei Foo Fighters dedicata esplicitamente a Cobain dopo tanti anni, dopo aver elaborato il lutto evidentemente. C'è la storia di Neil Young che lui cita nella lettera, e Neil Young che gli dedica Sleep with Angels, e poi un'enormità di canzoni dedicate a lui anche in Italia. Ma noi ci è sembrato la più giusta quella di Michael Stipe, quella di Rem. Noi
anche perché c'è ancora oggi un ottimo rapporto tra la figlia proprio,
certo, Stipe, Stipe è il padrino, non so di cosa, di Francis Bean Cobain, non mi veniva il cognome. Bene. E niente, noi vi salutiamo, ringraziamo Semiglia per la pazienza, vi invitiamo a restare sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, di sostenere la radio ovviamente.
Poi ci sentiamo martedì prossimo, ciao a tutti.
Non sappiamo ancora con che cosa. Questi sono i Rem, questo è Let Me In, e questa era la puntata dedicata al Kurt Cobain.